Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Conto Radio Club. Questa puntata, come molti di voi sanno, si è appena concluso il viaggio in Argentina e quindi avremo i commenti finali dei nostri viaggiatori dall'aeroporto di Buenos Aires. Nella seconda parte avremo Rossana Mamberto che ci parlerà del prossimo viaggio di Controradio, che è quello in Nepal. Domenica sera, alla fine del viaggio, siamo infatti all'aeroporto di Buenos Aires, aeroporto internazionale, ci siamo goduti Buenos Aires fino alla fine, anche oggi abbiamo avuto addirittura la lezione di tango, una delle ultime cose che abbiamo fatto, ma poi abbiamo continuato a girare per Buenos Aires, che è una città secondo me bellissima. Elena.
Ancora più bella dopo esserci tornata, perché abbiamo fatto prima tappa a Buenos Aires e poi di rientro per approfondire la conoscenza della città e abbiamo visto, prima di tutto abbiamo visto spettacolo di tango, la serata, molto bello, vario, interessante e poi abbiamo visto il monumento alla memoria di tutti i delitti di Stato, quindi molto toccante e poi c'è stata la lezione di tango che diciamo chi voleva poteva fare.
Abbiamo fatto una bella figura.
Vabbè, però
ci abbiamo provato. Divertente.
Sì, sì. E poi c'è stato un tempo favorevole anche stavolta. Il sole ci ha baciato per tutta la vacanza e ha continuato a farlo anche a Buenos Aires, quindi andiamo via con un po' di tristezza perché abbiamo lasciato un Natale caldo, Natale col sole. Con quasi 30 gradi, una cosa molto insolita, particolare.
Tutto il viaggio, com'è stato?
No, il viaggio è stato entusiasmante perché siamo riusciti a vedere veramente tantissime cose che forse ci vorrà un mese per vederle. E dico solo questo, un tassista a Buenos Aires ci ha detto: ma avete visto più cose di me? Perché se abbiamo visto la Patagonia, la penisola Valdés, la Terra del Fuoco, Ushuaia ovviamente, dal ghiacciai al caldo, al sole, abbiamo fatto di tutto, quindi è stato molto bello.
Bruna, che diciamo di questo viaggio, Bruna?
Sì, ho deciso che riportiamo un bagaglio molto più pesante di quello con cui siamo venuti, perché è stato emozionante, abbiamo veramente capito anche molte cose, perché poi questa America così vicina all'Europa ha degli aspetti straordinari, architettonici, di carattere, di tradizione, quindi è lontana ma vicina, una bella esperienza.
Bernardo, quando siamo partiti c'era un po' di scetticismo su tutti i voli interni che abbiamo fatto. Che ti è sembrato?
No, era essenziale per riuscire a vedere così tanti luoghi in situazioni così diverse in così breve tempo, quindi era inevitabile. Oltretutto siamo stati, penso, molto fortunati, non abbiamo avuto nessun intoppo, l'organizzazione, devo dire, è encomiabile, eccellente, quindi era quello che ci serviva per vedere così tanti scenari diversi, orizzonti, paesaggi incredibilmente vari.
Cosa ti porti a casa da questo viaggio?
Ah, soprattutto le sensazioni di questi panorami della Patagonia, che sono veramente un altro mondo, non credevo così poco antropizzati, quindi veramente allo stato naturale. Poi l'atmosfera di Buenos Aires, che è veramente unica, e beh, tanti ricordi, un'ottima compagnia, perché il gruppo era
parlaci
veramente...
un po' della compagnia, come è stato?
Ah, molto gradevole, tutte le scene sono state veramente godute grazie alle persone che c'erano, insomma, nel gruppo. Penso, anche il tour leader penso lo riconosca, non abbiamo fatto grandi errori, no? Siamo stati sempre compatti e almeno a parte qualche svarione.
No, siete stati bravi dal punto di vista del tour leader, non ho nulla da eccepire. Leonardo, che ci dici di questo viaggio?
Ma dico che l'Argentina è un paese inatteso, non me lo immaginavo così. Non mi immaginavo Buenos Aires, una città incredibile. Consiglio a tutti quelli che amano l'architettura degli anni 20 e 30, quella che erroneamente noi chiamiamo architettura fascista, l'architettura razionale, di venire qui a Buenos Aires, perché ci sono, io sono interessato a questo tipo di architettura, ci sono dei palazzi, degli edifici, degli interni con ancora le lampade, le ringhiere in ottone battuto, cioè ci sono delle cose meravigliose, meravigliose.
E poi sono tantissimi questi palazzi, tutta la zona dove eravamo noi, la zona dell'albergo, sono questi palazzi enormi, uno dopo l'altro, con una decorazione veramente ricercata e originalissima, direi.
Sono tantissimi. L'idea che ha fatto a me è di essere al Rockefeller Center, se uno si ricorda come sono quegli edifici, con questi portoni in ottone molto alti, lucidi, con queste pareti in granito bianco e monumentali, sono è una cosa veramente inattesa, ecco, devo dire. E poi è anche divertente andare a scoprire, oggi per esempio siamo stati al quartiere di Sant'Elmo, e lì ci sono anche piccoli edifici, ho visto un piccolo ospedale con cose, e riconosci che sono originali, cioè non sono edifici recenti, sono proprio di quel periodo. Quindi infatti pensavo, ho detto, beh, Buenos Aires è una città dove uno potrebbe tornare proprio per andare alla ricerca di questi edifici, è una città dove si sta bene, dove si sente a casa, dove tutto aiuta e dove ci sono un sacco di cose da scoprire.
Degli incredibili scenari naturali che abbiamo visto, quale ti ha colpito di più?
Ah, è molto difficile fare una graduatoria, lasciando stare l'emozione di essere stati alla fine del mondo, vicino a Capo Horn, cioè dove alla fine della Panamericana. Lasciando stare quelle emozioni, direi che il Perito Moreno è la cosa più incredibile che abbia visto, tutta la zona dei ghiacciai, ma il Perito Moreno con quella forma è veramente una cosa inimmaginabile. E se non la vedi da vicino, se non senti il rumore del ghiaccio, se non vedi la massa, se non senti il vento che si forma per il cambiamento di temperatura dell'aria che scorre sotto il ghiaccio, se non vedi queste cose qui, non si può dire, è una sensazione che va vissuta sulla pelle. e Perito Moreno vale il viaggio.
Grazie Leonardo. Monica, che mi dici tu del viaggio?
Ma un viaggio che mi ha sorpreso, perché mi aspettavo tanto ma non sapevo cosa, invece ho trovato tante emozioni naturali, perché diceva prima Leonardo Perito Moreno, ma devo dire anche l'attraversamento del lago Argentinos con i ghiacciai che abbiamo visto, l'Uppsala con gli iceberg che erano nel lago, cioè, e poi anche da un punto di vista proprio di scenico, di panorama, splendido. Io anche sottolineerei anche il lago Argentino, Perito Moreno, vabbè, una cosa emozionantissima. Però devo dire che sono stata anche molto colpita da quello che non conoscevo, cioè la Punta Valdés per esempio, quindi l'emozione della balena perché l'abbiamo cercata anche in Namibia e non l'abbiamo vista, e invece improvvisamente, forse era alla fine del periodo, non ce n'erano tanti, però per
l'abbiamo vista bene da vicino,
ma vicinissimo, per cui è stato molto emozionante anche quello, camminare tra i pinguini, che dire, insomma, emozioni diverse. Il viaggio può sembrare anche compatto, stancante per tutti i voli, che però sono inevitabili, però ne vale la pena. Poi Buenos Aires, anche questa
bella città,
sì, una bella città. Devo dire, concordo con quello che aveva detto Elena, che il ritorno è stato necessario, e probabilmente un giorno in più ci avrebbe ancora più fatto entrare, perché praticamente abbiamo cominciato a scoprirla da ultimo, diciamo, negli ultimi giorni.
Diciamo che Buenos Aires farebbe un viaggio a sé.
A sé, sì, probabilmente sì.
Me dijo calma, no es
Carlo, per te è stata una grossa avventura.
Grossa avventura.
Però l'abbiamo portata a casa.
L'abbiamo portata a casa. Devo dire che la sanità argentina è valida da tutti i punti di vista, anche quella delle dottoresse.
Abbiamo trovato una dottoressa, sì, bellissima.
Bellissima, veramente. E poi volevo sottolineare un'altra cosa. Dunque, il perito Moreno è una cosa veramente favolosa, ci sono dei ghiacci blu bellissimi, ma anche il contrasto con la natura, nel senso di vegetazione, sarà molto bello vedere le piante che crescono intorno, e anche le persone, ho pensato, hanno raggiunto queste zone con delle imbarcazioni rudimentali e anche un'attrezzatura non, insomma, professionale dei tempi, quindi ho riflettuto su questo concetto.
Tutto sommato ne è valso la pena, Carlo.
Ma sì, dai, sempre un contrario e con te.
Grazie, Carlo. Marina, che cosa porti a casa da questo viaggio, oltre a tutte le cose che hai comprato?
Sì, chiaramente i mercatini sono stati la nostra passione e abbiamo avuto soddisfazione. Devo dire che il mercato di Sant'Elmo è stato straordinario. Poi con i tangheiri che chiaramente accompagnavano con la musica la nostra soddisfazione di consumatori. No, portiamo a casa tante cose, perché l'Argentina è veramente un mondo straordinario, dove le radici italiane sono ancora molto presenti. Passi per la strada, se sentono parlare italiano ti fermano, e poi scopri che chiunque ha un nonno, un bisnonno, e che quindi ha una storia che si intreccia con la tua. E siamo riusciti a trovare forse l'anima di Buenos Aires, che all'inizio non riuscivamo ad acchiappare, che trovavamo una città molto dispersiva, molto complicata, molto malinconica, però insomma ora forse ci siamo riusciti a portarci dietro la sua atmosfera di città veramente anche multietnica, particolare, musicale, bellissimo, bellissimo. E poi la natura era veramente estrema, straordinaria. Abbiamo visto spettacoli antichi, antichissimi, ghiacci di 400 anni che ci si squagliavano davanti, animali incredibili, insomma veramente un viaggio intenso, molto particolare. E poi l'affetto e l'amicizia del gruppo, quello ci mancherà tantissimo. Già ora cominciamo a sentire che ci stiamo sfaldando, ci stiamo abbandonando, ed è per fortuna abbiamo ancora 24 ore davanti da condividere.
Grazie Marina. Cosa ti porti a casa di questo viaggio, Alberto?
Tante empanadas, poi tante bistecche senza osso, poi tante birre Patagonia che sono ottime, e dei bellissimi paesaggi proprio sconfinati, incredibili. La Patagonia è una terra da visitare veramente, anche se è faticoso arrivarci, ma
siamo un po' stanchi, ma ne valsa,
sì,
la pena.
Ne valsa assolutamente la pena, perché ripeto, è un paesaggio incredibile, fatto per centinaia di chilometri, migliaia di chilometri quadri, da due o tre specie di cespugli, due animali che occupano un'estensione enorme. Sì, molto bello, molto bello.
Grazie. Paolo, stai mangiando all'aeroporto di Buenos Aires accanto a Palma. Deglutisci e dimmi, cosa ti porti a casa?
Mi porto a casa un'esperienza pazzesca, perché a parte un po' Buenos Aires, che è troppo Europa, un po' anche casa, un po' anche Italia. Il resto è stato pazzesco, perché fra l'altro anche la fortuna che abbiamo avuto, perché le balene erano a fine periodo, le abbiamo viste in modo perfetto. A Ushuaia poteva fare un tempaccio tremendo di freddo, perfetto, abbiamo navigato bene. I ghiacciai, anche un amico che c'è stato, mi ha detto: no, io non l'ho visti di stacche così, per cui che devo dire, tutto veramente alla grande, per cui non abbiamo avuto un goccio di pioggia se non oggi, quindi veramente diciamo che il contrario forse ha degli agganci anche ad altri livelli.
Sì, abbiamo chiamato il principale su per farci mandare un po' di tempo. Palma, sei d'accordo con Paolo?
Sì, sicuramente la parte, diciamo, naturalistica, meravigliosa, anche se è stato un viaggio faticoso perché tanti cambi di voli, insomma un volo lunghissimo per arrivare dall'altra parte del mondo, però vi assicuro che merita. Anche Buenos Aires ha il suo perché, nonostante un'architettura che non sta proprio nei nostri parametri, no? Però nel complesso entri in un altro mondo ed è sempre bello conoscere cose nuove, confrontarsi con realtà diverse.
Grazie Palma. Massimo, sei stanco?
Beh, insomma,
viaggione.
Un bel viaggio, sì, anche insomma, tanti spostamenti, qui richiede un impegno fisico non indifferente.
Ne valsa la pena?
Assolutamente.
Cosa ti ha colpito di più? La parte cittadina o la parte naturale, anche se è difficile da paragonare?
Sì, non si può fare un paragone, comunque la parte naturale è bellissima, dai. Dalla penisola di Valdez, le balene, i pinguini, i calafate con i ghiacciai. Ushuaia, forse un capellino meno, sì, proprio perché è la fine del mondo.
Ti ha fatto riflettere un po', delle riflessioni su questo viaggio, testimoniando questi incredibili spettacoli naturali?
Mi ha fatto riflettere e parlando con qualche guida che sia negazionista sul cambiamento climatico, che dicono che lo scioglimento dei ghiacci è naturale, la glaciazione è finita 10.000 anni fa e si stanno sciogliendo e che noi non c'entriamo nulla, mi ha detto.
Vabbè, intanto si è ritirato di un bel po' negli ultimi.
Si è ritirato tanti metri, insomma.
Quindi anche fra gli addetti ai lavori c'è qualcuno che nega questo aspetto.
Sì, sì, senz'altro. Io ci sono rimasto quando mi disse che no, la glaciazione è finita 10.000 anni fa, i ghiacci si stanno sciogliendo. Quando gli ho detto, ma forse nell'ultimo secolo abbiamo dato una mano, dice no, ce lo vogliono far credere, perché con le scie chimiche, perché loro vogliono tutti i privilegi, quelli che hanno il potere, i ricchi, e vogliono che noi non usiamo quello che i carburanti, tutto quello che usano
teoria
loro.
Teoria di cospirazione classica della resta, classica, diciamo.
Che non me la sarei aspettata.
Vabbè, però. Vabbè, abbiamo preso anche questo. Grazie Massimo.
Formaggio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
A Pistoia riapre al pubblico il percorso archeologico dell'antico Palazzo dei Vescovi. Pistoia Musei e Fondazione Caripit presentano un importante restauro e un nuovo allestimento che ampliano l'offerta culturale della città e valorizzano un patrimonio unico. Un itinerario che conduce tra monumenti, stratigrafie e reperti dall'età etrusca fino all'età moderna in un viaggio nella storia di Pistoia. E dal 19 dicembre al 6 gennaio l'ingresso al museo è gratuito. Per saperne di più, Pistoia musei.it. Controradio.
È da un viaggio che è appena finito a un viaggio che invece è ancora da avvenire. Il prossimo viaggio di Controradio che porterà i viaggiatori, i soci del Controradio Club in Nepal. Do il buongiorno a Rossana Mamberto.
Sì, buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti.
Allora Rossana, Nepal, la nostra generazione con il Nepal ha un, diciamo, un soft spot, si dice in inglese, un debole. Quanti di noi, soprattutto intorno ai 20 anni o giù di lì, sognavamo di andare, di camminare per le strade di Kathmandu e guardare sullo sfondo l'Himalaya? Rossana, eri una di queste tu o no?
Certamente, chi non ha sognato il Nepal e l'Himalaya? Infatti io questo viaggio lo chiamerei, se non hai mai sognato l'Himalaya è ora di cominciare a farlo, perché comunque è un viaggio appunto che l'Himalaya la vede sicuramente, abbiamo buona parte del viaggio che si svolgerà, soprattutto la seconda parte, proprio vista Manaslu e le grandi giganti 8000 dell'Himalaya, però è un viaggio accessibile a tutti, non ci saranno trekking estremi o situazioni faticose. Quindi se vuoi ti racconto brevemente come si svolgerà.
Sì, visto che l'hai preaccennato, l'altezza, qual è l'altezza massima a cui, se lo sai, a cui si arriverà più o meno? Perché quello può essere un problema, no?
Infatti me lo stanno chiedendo in molti. Perché allora in realtà il viaggio raggiungerà al massimo, siamo sui 1500 metri di altezza, l'Appennino praticamente per intenderci. Ci sarà un trekking facoltativo, un piccolo trekking di 1 ora e mezza per chi lo vuole fare, che arriverà fino a 2000 metri. Per il resto si svolge tutto, insomma, altezza Kathmandu, con però sullo sfondo la Annapurna, il Manaslu e tutta la catena montuosa dell'Himalaya. Quindi è veramente accessibile, insomma, anche per persone che magari possono avere problemi cardiaci, insomma, non l'abbiamo proprio costruito ad hoc anche per i nostri viaggiatori.
Ecco, ricordo che per esempio quando anche nel Western Dream, quando si va su a Bryce si passano i 2500 metri, cioè il punto più alto di Bryce è quasi a 3000 metri, quindi anche lì non abbiamo avuto nessun problema con i nostri viaggiatori. Raccontaci del viaggio, Rossana, dai.
Sì, allora intanto le date, il viaggio si svolgerà dal 9 al 21 marzo, 13 giorni, 11 notti, e possiamo dividerlo in due parti, nel senso che la prima parte del viaggio si svolgerà a Kathmandu e città intorno a Kathmandu, che sono città meravigliose, nella valle di Kathmandu quasi tutte patrimonio UNESCO, città medievali dove ci sono le architetture Newa, che sono praticamente i Newa sono quella popolazione che ha inventato i templi a pagoda, per intenderci, tutti insomma penso che li abbiano presente. Sono le città dove è nato l'induismo, il buddismo, città nei Veda, nei testi sacri, quindi è un viaggio altamente spirituale. Visiteremo i templi, avremo modo di parlare con i monaci, cammineremo per queste meravigliose città, appunto tra i templi, gli stupa, le pagode. e sono soprattutto, per esempio, visiteremo il tempio Swayan Bunat, sono riuscita a dirlo, che è chiamato anche Tempio delle Scimmie, che è un luogo centrale di pellegrinaggio, un grandissimo centro spirituale per buddisti e l'induismi tra i più e gli induisti tra i più antichi del Nepal. Per darvi qualche suggestione, se volete andare a vedere qualche foto, Tempio delle Scimmie, Kathmandu, cupola bianca su un'aguglia dorata con dipinti grandi occhi del Buddha. Penso che insomma sia un'immagine che da qualche parte più o meno tutti abbiamo visto. Ovunque ci sono queste ruote della preghiera, le bandierine tibetane, insomma abbiamo proprio la Kathmandu e le città intorno, come appunto Bhaktapur, Timi e Patan, quelle che proprio sogniamo quando pensiamo al Nepal. Ci si può passeggiare a piedi, i centri storici sono chiusi al traffico, alcune di queste sono state gravemente danneggiate dal terremoto, ma è stato tutto perfettamente ricostruito, quindi sono assolutamente integre. Quindi il tutto questo ovviamente, ovviamente sullo sfondo dell'Himalaya, quindi diciamo che abbiamo una doppia suggestione, no? Da un lato questo centro spirituale, dall'altro l'imponenza della natura, perché il Nepal è chiamato anche il tetto del mondo, no? Qui stanno gran parte dei 14-18 mila che ci sono, quindi insomma è un viaggio sicuramente di quelli che lasciano parecchio il segno.
Rossana, facciamo un breve break, poi ci racconti qualche altra cosa. Mando un brano, questo che si intitola proprio Kathmandu, lo fece Cat Stevens all'epoca, proprio perché a significare quanto era importante per la nostra generazione il Nepal e la città di Kathmandu, era proprio un mito. Stevens, pensato un po', al flauto c'era Peter Gabriel, brano degli anni 70. Rossana Bamberto, raccontaci qualcos'altro di particolare di questo viaggio, le cose che ti emozionano di più, che sei lì, che stai fremendo per poter vivere queste emozioni.
Allora, diciamo che rimanendo sul fronte spirituale, assisteremo a una cerimonia indù a Kathmandu sulle rive del fiume e andremo a visitare Lumbini, che è il luogo dove è nato il Buddha, quindi luogo di pellegrinaggio dal Tibet, dall'India, insomma importantissimo. E poi ovviamente c'è tutta la parte legata all'aspetto più naturalistico che insomma mi emoziona abbastanza. Avremo questo piccolo trekking facoltativo, come ho detto, a Sarangot, dove chi vuole potrà arrivare fino all'Australian Camp, che è un luogo insomma alto dove è possibile avere questa vista dell'Himalaya, insomma bella vicina,
più da vicino insomma.
Avremo ben due salite all'alba in due paesi, Tenzin e Sarangot, dove si vedrà l'alba sull'Himalaya, quindi queste 8000 che si tingono di oro e rosa, che penso sia veramente una vista da non perdere almeno una volta nella vita. E dopodiché ci sposteremo verso Pokhara, dove è previsto sempre un giro nel lago in barca, dove anche lì si rispecchiano le cime della Annapurna e del Manaslu, e gli ultimi giorni li passeremo nel parco nazionale nel Chitwan, in un lodge nella giungla, dove avremo la possibilità di avvistare degli animali, insomma tra cui la tigre, però ora io non mi sento di dire che sicuramente vedremo la tigre, ma ci saranno scimmie sicuramente, appunto sarà un safari cercando di avvistare la tigre e il rinoceronte, insomma ci saranno diverse sorprese anche lì. Passeremo la notte nella giungla, in questo lodge ci sveglieremo con i rumori della giungla. Io penso che sia veramente un viaggio vario, appunto, perché il Nepal ha questo ambiente unico al mondo. Si va dal livello del mare, praticamente si passa per la giungla fino ad arrivare agli 8000 metri, passando per il luogo dove è nata veramente la spiritualità. Quindi che dire, diamo qualche indicazione, ripeto le date del viaggio, che sono dal 9 al 21 marzo, tutte le informazioni si possono trovare sul sito di Controradio, il limite ultimo per le iscrizioni è l'8 gennaio. Quindi
ecco, questo è improrogabile, infatti di solito riusciamo a prorogarli, ma questo, visto anche la vicinanza della partenza, questa deadline è improrogabile, quindi chi è interessato si affretti, perché questa volta non potremo prorogarlo, Rossana.
Questa volta non potremo prorogarlo perché abbiamo insomma avuto dei prezzi molto accessibili, e insomma non si riescono a tenere questi prezzi. Se rimandiamo la scadenza bisogna confermare tutte le agenzie. Quindi affrettatevi, sul sito dal banner potete visionare tutto il programma nel dettaglio. Secondo me è un viaggio bellissimo, cioè, se leggete il programma lo capirete, un viaggio assolutamente, mi sentirei di dire, imperdibile. Ecco, io non sono mai stata in Nepal, avremo anche tra l'altro la visita a un campo profughi tibetano a Pokhara, non sono mai stata in Nepal, ma veramente, come appunto ci siamo detti all'inizio, l'ho sempre sognato, sono contentissima di portare gli ascoltatori di Controradio in Nepal e di vivere con loro questa esperienza. Come sempre avremo una guida nepalese parlante italiano e anche in questo caso sarà un valore aggiunto, soprattutto per tutto quello che riguarda la spiegazione del buddismo, induismo, i testi sacri, che insomma è la storia della nascita dell'induismo e del buddismo, è piuttosto articolata, quindi sarà veramente il valore aggiunto avere chi ce la potrà spiegare.
Ma fra tutte le cose che hai descritto, Rossana, qual è quella che aspetti di più? Qual è quella che sei più ansiosa di poter...
L'alba sull'Himalaya.
Ah sì?
Sì.
dopo la camminata fino a 2500 metri magari?
Sì, però insomma l'alba... questo ambiente, questa catena montuosa dell'Himalaya che domina tutto il viaggio.
Ce l'hai già nella mente, la stai già vedendo anche se non ci sei mai stata.
La sto vedendo. E un'altra cosa che veramente mi interessa è veramente conoscere un po' meglio quello che è appunto induismo e buddismo. Qui è nato anche la pratica dello yoga, quindi anche sono molto curiosa di poter parlare con i monaci, di visitare i templi.
Grazie Rossana Mamberto, buona giornata.
Grazie, un saluto a tutte e tutti, ciao Jimmy, a presto.
A presto. Io mi ricordo quando avevo intorno a 20 anni, qualcuno mi chiedeva: ma dove vorresti andare nel mondo? Non avevo dubbi, Kathmandu era la mia risposta. Commento di Gianni, nostro ascoltatore: concordo, viaggio molto bello, vista del Sikkim fuori di testa. Un altro viaggio del Contro Radio Club, fra l'altro i due viaggi in Giappone. Sono, il primo è sold out, il secondo ci sarebbero ancora due posti, non so se è possibile perché la scadenza è passata, però diciamo che entrambi i viaggi si faranno. Poi naturalmente, come in tutte le trasmissioni di Controradio in questo periodo, devo ricordarvi di fare la tessera del Controradio Club. Mai come quest'anno è importantissimo fare la tessera del Controradio Club. La situazione economica, come del resto la vostra, ma anche quella di Controradio, è veramente problematica quest'anno, e quindi mai come quest'anno abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ripeto gli orari perché prima che arrivassi c'era qualcuno che lo chiedeva sul nostro numero WhatsApp 342-8104-111. È possibile fare la tessera online sempre. Controradio.it, da lì trovate i banner che vi portano proprio al sito del Controradio Club, lì potete fare la tessera. Oppure noi ci piace tantissimo quando venite a trovarci in radio. Ora c'è stato ieri una giornata di radio aperta, ne faremo delle altre, vi faremo sapere, però si può sempre passare in orario di ufficio via del Rosso Fiorentino 2B. E in orario d'ufficio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, è possibile fare la tessera del Controradio Club. Quest'anno, vista la gravità della situazione, io consiglio a tutti i nostri soci a cercare di trovare un socio a testa. Pensate un po', se ognuno di noi riuscisse in questo compito, raddoppieremmo i membri del Controradio Club. Sarebbe fantastico. vostro contributo naturalmente ci rende indipendenti, come tutte le attività che Controradio promuove fanno parte dell'autofinanziamento della radio. Il Controradio Club esiste proprio con questo scopo, ma anche naturalmente per offrirvi dei servizi. Bene, io mi fermo qui per la trasmissione dei viaggi, rimanete su Controradio perché fra poco inizia la mia conduzione domenicale e sarò come al solito con voi fino alle ore 13. Rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Ascoltando Controradio.
And the beat goes on.